La Russia è l'oceano delle terre emerse. Questo, esteso su un sesto del mondo, regge le ali spiegate dell'Oriente e dell'Occidente. Questa affermazione del grande pittore ed esploratore russo Nicholas Roerich può essere utile per introdurre un argomento piuttosto complicato e delicato, come quello dello sviluppo dell'autocoscienza russa in rapporto ai concetti più ideologici che geografici di Oriente e Occidente. A questo proposito, è bene sottolinearlo da subito. Tale distinzione prima dell'età moderna aveva un ruolo assai ridotto all'interno della cultura russa, una cultura che, come ha riportato il turcologo russo Vassili Bartold, sin dai tempi della Rus di Kiev era profondamente influenzata dall'Oriente, soprattutto dal mondo turco. Ad esempio, il metropolita di Kiev si riferiva al gran principe Vladimir utilizzando il termine turco Kagan, che significa guida, capo. O il poema lirico, epico-lirico più importante della Rus medievale, il Cantare di Igor, è pregno di termini di derivazione turca. Dunque, come anticipato nelle carte geografiche della prima età moderna, la Moscovia, nelle carte geografiche dell'Europa occidentale naturalmente, la Moscovia appariva con confini indefiniti, in una posizione territoriale che consentiva non poche speculazioni sulla mescolanza tra quegli elementi storici, mitici, leggendarie ed anche prettamente religiosi che ritenevano le terre sopra il Caucaso come le lande abitate da leggende bibliche e coraniche di Gog e Magog. Non a caso il popolo dei Cazari, un popolo turco parzialmente giudaizzato che abitava tra il Mar Caspio e le rive settentrionali del Mar Nero, veniva identificato con le genti di Gog e Magog. Dunque il forte elemento turco-mongolo che era già ben presente ai tempi della Rus di Kiev contribuì in modo determinante allo sviluppo dell'idea europeo-occidentale della Russia. Il Granducato di Mosca veniva infatti ritenuto come un paese asiatico a tutti gli effetti, la cui dimensione imperiale, di derivazione bizantina, dunque già di suo orientale, scismatica, ed una dimensione imperiale ulteriormente cresciuta con le conquiste dei canati di Kazan nel 1500. Tra il 1552 ed il 1555, con le conquiste appunto dei canati di Kazan e di Astrakhan, si riteneva tale dimensione imperiale retta da strutture civili militari di origine turco-mongole. Dal canto loro i moscoviti non facevano nulla per attirarsi le simpatie occidentali. Già nel 1523 lo Starec Filofei, in un documento che ha assunto la forma della prima e più concreta espressione del messianismo escatologico russo, espresse al Granduca Basilio III la sua visione sul futuro di Mosca. In questa lettera si legge: «La chiesa dell'antica Roma è caduta a causa dell'eterodossia dell'eresia apollinarista, la seconda Roma, la chiesa di Costantinopoli, è stata fatta a pezzi dalle scuri dei figli di Agar, e ora questa terza Roma del tuo potente regno, la Chiesa Santa, Cattolica e Apostolica, illuminerà l'universo intero come fa il sole. Sappi e riconosci, Pio Zar, che tutti i regni cristiani si sono compendiati nel tuo, che la prima e la seconda Roma sono cadute, e che ora si erge una terza Roma, alla quale non succederà mai una quarta, e il tuo regno cristiano non cadrà in potere di nessun altro». L'influenza orientale, tuttavia, già allora era pareggiata da quella graduale, continua e pervasiva che proveniva da Occidente, ed in particolare da quelle popolazioni slavo-ortodosse rutene, le genti che abitano le attuali Bielorussia e Ucraina, la cui collocazione geografica le rendeva particolarmente permeabili alla cultura europea. Così, a partire dalla prima metà del XVII secolo, iniziò un processo di più o meno forzata europeizzazione dei costumi che raggiunse il suo culmine con il regno di Pietro il Grande tra il 1682 e il 1725. Europeizzazione che comunque ebbe un carattere piuttosto elitario, visto che fu ristretta, circoscritta agli ambienti cittadini, a parte dell'aristocrazia, a parte dell'esercito e della burocrazia imperiale. Allo stesso Pietro, tra l'altro, della cultura europea interessava soprattutto tutto ciò che potesse in qualche modo aumentare il potere dello Stato. Come ha affermato il padre del marxismo russo, Yakovlev Plekhanov, nella sua opera Storia del pensiero sociale russo, un'opera del 1925, se è vero che nella sfera culturale Pietro ha contribuito ad una occidentalizzazione dei costumi. Altrettanto vero che sul piano economico ha rafforzato tutti quegli elementi che avvicinavano la Russia al modo asiatico di produzione. Peraltro la svolta politico-culturale verso Occidente fu accompagnata dall'espansione territoriale verso Oriente, dalla cosiddetta marcia verso il sole ed anche dalla ricerca di sbocchi sul mare, una delle caratteristiche tradizionali della geopolitica russa. Questo processo tuttavia determinò un rovesciamento della tradizionale impostazione geografica della Russia, che da entità posta a cavallo tra Occidente e Oriente, anche grazie al trasferimento della capitale da Mosca a San Pietroburgo, iniziò a pensarsi quasi esclusivamente come Stato europeo a tutti gli effetti. Lo stesso Pietro dal 1721 non utilizzò più il titolo di zar, preferendo quello più europeo di imperatore di tutte le Russie. La sostanziale indifferenza con la quale gli europei occidentali continuarono a rapportarsi nei confronti della Russia e dai suoi tentativi di sentirsi Europa, si pensi anche alle vittorie di Caterina II contro gli ottomani, che la portarono a definire la Russia come una potenza europea a tutti gli effetti, oppure anche al decisivo contributo russo alla sconfitta di Napoleone nei primi 2 decenni del XIX secolo, portarono appunto l'intelligenza russa a sviluppare a cavallo di questi 2 secoli, quindi XVIII e XIX, un sistema ideologico autonomo che, assumendo i connotati di una forma piuttosto conservatrice di patriottismo, voleva porsi, diciamo, sia come bastione contro il dilagante progressismo occidentale, sia come strumento per dare alla Russia, al paese, una peculiare dignità storica all'interno del sistema politico-culturale europeo. Questo orientamento ideologico venne ben espresso da Sergei Uvarov, che fu ministro dell'istruzione dello zar Nicola I, con una formula, tra l'altro, che tra alterne fortune, sebbene con mezzi e metodi tempi differenti, si pensi anche all'istante rivoluzionario, è rimasta invariata fino ad oggi. Questo orientamento ideologico infatti veniva espresso attraverso i concetti, le idee di ortodossia, autocrazia e narodnost, laddove il terzo termine include ed includeva, nel senso più ampio possibile, il carattere nazional-popolare della cultura russa ben raccontato nei romanzi di Tolstoi e di Dostoevskij, oggetto di feroce critica in questi giorni. In questo contesto ebbe una particolare rilevanza anche la pubblicazione nel 1836 della prima lettera filosofica di Piotr Chadaev, in cui il pensatore russo definiva il suo stesso paese come estraneo ai grandi processi dello spirito umano, come uno spazio geografico legato più alla geografia, appunto, che alla storia. Uno spazio arretrato e terribilmente dispotico. Queste tesi, le sue tesi, le tesi di Chadaev, come ha sottolineato lo storico italiano Aldo Ferrari, portarono alla formazione di 2 schieramenti ideologici ben distinti all'interno del mondo russo, i fautori di una netta occidentalizzazione e i sostenitori della specificità culturale della Russia, a loro volta divisi in correnti differenti, dalla slavofilia al panslavismo, fino ad arrivare ai primi del Novecento all'Eurasismo. Va da sé che il panslavismo altro non è che la penetrazione in Russia di idee proprie del romanticismo europeo, in particolar modo di quello tedesco. Se dopo Chadaev la posizione occidentalista andò a coincidere di pari passo con quella progressista nelle sue differenti ramificazioni, compresa quella marxista, con il corollario, tra l'altro, di tendenze più o meno razziste verso l'Asia e gli asiatici, diverso il discorso per ciò che concerne l'altra corrente. Gli slavofili, in particolare, cercarono di individuare la specificità storica della Russia contrapponendola in modo netto all'Europa, puntando sulle peculiarità russe, appunto la fede ortodossa, un'idea di nazione dal carattere organico e comunitarista, e il peso della struttura sociale di base, la comunità agricola, la cosiddetta община. Tuttavia, gli slavofili non si sentivano minimamente attratti dall'Asia, a contrapposizione con l'Occidente europeo, cattolico e protestante, si fondava sul fatto che la Russia era sì Oriente, ma era Oriente dell'Europa, era Oriente in senso di popolo cristiano ortodosso. E dunque gli slavofili si sentivano intimamente, erano convinti di essere europei. La loro missione si incarnava in una più complessa opera di risoluzione della crisi europea, riportando in Europa dei principi tradizionali. Altresì è importante ricordare che fu proprio a partire dalla prima metà del XIX secolo, con la piuttosto sanguinosa conquista del Caucaso, che la Russia iniziò a pensare criticamente alla sua dimensione imperiale, alla sua identità nazionale. Di fatto, nonostante il paese fosse ampiamente multietnico e multireligioso già a partire dal XVI secolo, la concreta percezione di questo dato da parte dell'intelligenza nazionale rimase sempre piuttosto limitata. Nonostante la presenza all'interno dei confini di imponenti masse contadine ucraine e russe, di musulmani, di buddisti, oppure delle antiche forme di cristianità orientali, quella georgiana e quella armena, fu solo grazie al citato Sergei Uvarov, tra l'altro convinto del più saldo fondamento orientale della Russia, o comunque del carattere di ponte tra continenti dello spazio russo, quello che Nicolae Danilevski definì essere una sorta di mondo di mezzo, un mondo intermedio. Dunque Uvarov si impegnò per sostenere lo studio dell'Oriente all'interno del sistema scolastico e accademico russo. Un ruolo di rilievo in questo ambito lo ebbe sicuramente l'opera di Pushkin, che venne definito come il campione della fraternità dei popoli all'interno dell'impero russo, mentre oggi viene definito come un campione dell'imperialismo e del colonialismo russo, termini piuttosto ambigui tra l'altro. Pushkin contribuì in modo determinante a dare un volto definito all'Oriente russo, sebbene lo fece attraverso una visione che ricorda da vicino la costruzione occidentale dell'Oriente, sulla scia di quanto sostenuto dal pensatore di origine palestinese Edward Said nel suo saggio Orientalismo del 1978, se non ricordo male. Tuttavia, fu solo con la guerra di Crimea, ovvero con la delusione di vedere le potenze europee schierate contro di essa, in favore, in aiuto dell'impero ottomano, che la Russia scelse di volgersi, almeno sul piano geopolitico, principalmente verso Oriente. Sul piano letterario, i grandi autori ottocenteschi russi continuarono a guardare ad Occidente, sebbene da una prospettiva prettamente russocentrica. La guerra di Crimea di fatto rientrava all'interno di quel grande gioco russo-britannico, il cui teatro di confronto andava dai Balcani all'Asia centrale. Oggi, come allora, l'obiettivo della guerra in Crimea era quello di privare la Russia del controllo sul Mar Nero e soprattutto sulla fascia settentrionale del Mar Nero. Ad ogni modo, fu grazie alle conquiste orientali della seconda metà del XIX secolo che la Russia cominciò a pensarsi come potenza eurasiatica. Conquiste che, tra l'altro, aumentarono anche la consapevolezza della particolare specificità russa. Il geografo Piotr Semenov, a questo proposito, affermò: "I russi non annientano, né direttamente come gli spagnoli all'epoca della scoperta dell'America, né indirettamente come i britannici nell'America settentrionale ed in Australia. I russi non annientano le tribù semiselvagge dell'Asia centrale, essi piuttosto le assimilano gradualmente nella loro civiltà e nella loro nazionalità." Ora, nel campo progressista, furono indubbiamente gli esponenti del peculiare populismo russo a sviluppare una altrettanto peculiare idea del rapporto tra Oriente e Occidente all'interno dello spazio imperiale russo. Posso citare Alexander Herzen o Mikhail Bakunin, che vengono in qualche modo ritenuti come precursori del populismo, che vedevano appunto con estremo favore la conquista della Siberia, ritenuta come uno spazio libero dalle dispotiche strutture statali, come uno spazio libero dalla servitù della gleba. Bakunin arrivò al punto di augurarsi una federazione tra Stati Uniti e l'estremo oriente della Russia, mentre Herzen continuo a sottolineare la peculiarità russa rispetto all'Europa. È da valutare positivamente l'isolamento della Russia, visto che il comunitarismo tradizionale della Russia avrebbe potuto in qualche modo opporsi alla penetrazione nell'impero del capitalismo, o come in qualche modo contribuire al superamento del capitalismo. L'ideologia populista, infatti, cercava di indicare una via autonoma allo sviluppo, rigettando al contempo sia il nomadismo asiatico delle steppe, sia il capitalismo, il sistema capitalistico europeo. Dunque, vi era una sorta di idea ben radicata all'epoca di una netta contrapposizione tra il Mir russo e il World anglosassone. Una contrapposizione dalla quale la Russia sarebbe potuta uscire vincitrice solo grazie ad una stretta alleanza tra le classi dirigenti e le classi popolari, secondo gli intellettuali del periodo. L'espansione russa verso Oriente non veniva considerata di stampo coloniale, ma veniva considerata come una forma di espansione pionieristica, un'espansione nazional popolare contadina. Allo stesso tempo, il grande gioco in Asia centrale, alla pari di quanto sostennero i pensatori della rivoluzione conservatrice tedesca per ciò che concerne la prima guerra mondiale, veniva interpretato come lo scontro tra visioni divergenti del mondo, quella mercantilista anglosassone e quella socialista, contadina, comunitarista russa. Un fattore che naturalmente favorì la diffusione in Europa occidentale di tesi ancora oggi assai diffuse, che dipingevano la Russia come un non occidente, arretrato, dispotico, potenzialmente aggressivo e malvagio. Sulla stessa lunghezza d'onda si poneva un altro progressista sui generis, il padre fondatore del cosiddetto cosmismo russo, Nikolai Fedorov, il cui pensiero, piuttosto complesso, non si può analizzare in questo contesto, ma mi piace riportare il fatto che lui ritenesse il conflitto tra l'Occidente e l'Oriente come uno scontro tra due civiltà differenti, il culto della tradizione e degli antenati per ciò che concerne l'Oriente, il culto dell'oro per ciò che concerne l'Occidente, soprattutto l'Occidente anglosassone. Assai più originale fu l'elaborazione teorica di altri due pensatori, Konstantin Leontiev e il principe Esper Ut-Tomsky. Leontiev era un conservatore, un reazionario, però non era né razzista né panslavista, una cosa assai rara per l'epoca. Era fermamente convinto del carattere turanico-asiatico del popolo russo ed era convinto che questo fatto lo distinguesse dalle popolazioni slave occidentali e meridionali. Il popolo russo, tra l'altro, si differenziava da queste per l'acceso fatalismo, per l'incostanza, il coraggio e per l'inclinazione al misticismo. La razza, inoltre, nella sua prospettiva, era una nozione completamente distruttiva, cosmopolitica addirittura, antitradizionale ed antireligiosa. In definitiva, la razza, secondo Leontiev, era un prodotto ideologico della modernità europea. Non a caso l'uomo medio europeo era da lui considerato come lo strumento della distruzione universale. Un'idea, tra l'altro, riproposta con una sorta di slancio conquistatore, aggressivo, qualche decennio più tardi. Leontiev muore intorno al 1891, se non ricordo male. Qualche decennio più tardi, nel 1922, Sergei Jesenin in una lettera scrisse: "Magari siamo davvero asiatici e mandiamo un cattivo odore, ma non puzziamo interiormente di cadaveri come questi qui. Qui non può esserci nessuna rivoluzione, sono in un vicolo cieco, solo un'invasione di barbari come noi li può salvare e riplasmare. È necessario marciare sull'Europa." Ora, a differenza di Leontiev, il principe Ut-Tomsky, accompagnatore del futuro zar Nicola II nel suo viaggio in Estremo Oriente, disprezzava l'elemento turanico, considerato eccessivamente barbarico, mentre apprezzava molto quello propriamente ariano, iranico e indiano. In questo, tra l'altro, fu capostipite di una tendenza che voleva trasformare lo zar russo in una sorta di protettore dei popoli buddisti dell'Asia centrale. anche tra l'altro sulla base di un piuttosto problematico tentativo di identificare la Russia con il mitico regno nascosto di Shambhala, il cui sovrano guiderà le forze del bene nello scontro escatologico alla fine di questo ciclo storico. Pur essendo un convinto sostenitore dell'espansione orientale della Russia, Ushtomskij non nutriva alcun sentimento di superiorità spirituale e morale della cultura europea rispetto a quelle asiatiche. Anzi, nelle comunità contadine dell'India rivedeva la struttura tradizionale dell'община. In Ushtomskij, inoltre, si ritrovano alcuni caratteri intellettuali che caratterizzeranno il pensiero russo sia nel periodo sovietico che in quello contemporaneo, ovvero il principe era convinto del fatto che un più stretto rapporto con l'Asia avrebbe liberato la Russia dall'ingombrante influenza europea e consentito alla stessa di aiutare i popoli orientali a liberarsi dal colonialismo delle potenze occidentali. Ora, questo breve excursus all'interno del pensiero russo ottocentesco ha come obiettivo quello di preparare all'introduzione del concetto di ideologia russa, ovvero quell'insieme di tendenze dall'orientamento spesso contrastante che si caratterizza e si caratterizzava sulla volontà più o meno evidente di indirizzare la Russia verso una forma di sviluppo culturale totalmente autonoma rispetto all'Europa e fondata sulle basi sociali tradizionali del paese. Un aspetto, tra l'altro, che nel bene e nel male ha segnato in qualche modo anche l'approccio russo ad una dottrina occidentale come quella marxista e anche l'esperimento dei soviet. Di fatto l'idea di una Russia asiatica, ampiamente presente nelle opere di Marx ed Engels, venne inizialmente fatta propria anche da Lenin, che definì alla pari di Plekhanov il regime zarista in termini di dispotismo orientale, per citare Witt Formin. Tale convinzione però si modificò con il passare del tempo fino a giungere alla conclusione che la storia potesse consentire alla Russia di saltare la fase capitalista e giungere direttamente al momento della rivoluzione. Un'idea che Stalin, tra l'altro, fautore di un marxismo creativo in senso ideologico e geopolitico, fece propria. Stalin era fermamente convinto, era consapevole del fatto che la rivoluzione avrebbe ereditato la quasi totalità dei fattori geoculturali, geoeconomici e geopolitici della Russia zarista. Dunque dichiarò: è necessario respingere l'idea superata che soltanto l'Europa può dettarci il cammino, cioè un marxismo dogmatico ed un marxismo creatore. Io sono sul terreno del marxismo creatore. L'idea che la rivoluzione abbia rappresentato una forma di orientalizzazione di un modello di pensiero occidentale e con essa appunto la riaffermazione del connubio Asia-Europa presente nel substrato etnico del popolo russo, porta anche a fare riferimento ad un altro pensatore importante, ad Alexander Blok, che è stato il più importante anche esponente del simbolismo russo. Blok, trasportando la contrapposizione tra russi e mondo turco-mongolo sul piano prettamente interno dello spazio russo, sottolineò l'abisso che separava il popolo dall'intellighenzia, l'aristocrazia e la borghesia. Egli disse: 100 milioni e mezzo da una parte, qualche centinaio di migliaia dall'altra, persone che non si capiscono tra loro nelle cose essenziali. Dunque, Bloch sottolineò questo divario crescente tra aristocrazia e borghesia, tra l'intelligenza russa, tra la classe dirigente e le classi popolari. Sulla base di suggestioni provenienti da Vladimir Solovyev, ma anche da Nietzsche, da Wagner, Bloch era fermamente convinto nei momenti pre-rivoluzionari che il popolo stesse per dissolvere quel sottile legame che l'elite culturale europeizzata aveva con fatica realizzato dall'era Pietrina in poi. L'idea di storia di Bloch era governata da un incessante moto eracliteo caratterizzato da un ritmo quasi musicale. Ed era proprio lo spirito della musica che in qualche modo rendeva necessaria la rivoluzione come moto ricreatrice, distruttrice e creatrice allo stesso tempo. Dunque, tale aspettativa palingenetica dell'istante rivoluzionario mischiata all'immaginario asiatico creò il movimento filosofico letterario noto come scitismo, nel quale il rapporto tra Russia e Oriente si intrecciava con quello tra barbarie e civiltà. L'antico popolo iranico degli sciiti, nelle elaborazioni teoriche degli esponenti di questa peculiare corrente di pensiero, diveniva simbolo di slancio creativo e innovatore. E dalla Russia veniva dunque attribuita questa missione scitica, distruttrice e creatrice allo stesso tempo, che avrebbe dovuto salvare l'umanità intera dall'elemento borghese. L'evento rivoluzionario, inoltre, è particolarmente importante perché senza di esso non avremmo mai conosciuto la nascita del pensiero eurasista. È stata infatti la rivoluzione ad aumentare la consapevolezza negli esponenti di spicco di questa corrente, Nikolai Trubetskoj, Savitsky e Vernadsky, e di misura minore Ivan Ilinin, Roman Jakobson, della totale estraneità della Russia al mondo occidentale, romano-germanico e anglo-americano. La Russia, nel loro sistema di pensiero, al quale cercarono di dare una sorta di struttura onnicomprensiva, che andava dalla geopolitica, alla letteratura, alla linguistica, costituiva un mondo culturale, storico e politico completamente autonomo, un'idea che li distanziava sia dalle già citate correnti slavofile, più o meno nazional-conservatrici, sia dalle correnti propriamente occidentaliste, presenti all'interno del mondo culturale russo pre-rivoluzionario. Il testo che meglio di tutti incarna lo spirito eurasista è sicuramente L'Europa e l'umanità del principe Nikolai Trubetskoj, un linguista di fama internazionale ed una delle figure più influenti dell'emigrazione russa a cavallo tra le due guerre mondiali. In questo testo il pensatore russo elaborò una pungente critica della decadente cultura europea e cercò di individuare i germi culturali che avevano portato alla profonda crisi della coscienza russa e dunque anche all'evento rivoluzionario. La critica principale è rivolta naturalmente all'egocentrismo della cultura europea e alla sua presunzione di universalità, un aspetto che trasforma Trubetskoj in una sorta di precursore del pensiero multipolare, visto che individuava il carattere interscambiabile delle due principali correnti di pensiero della filosofia politica europea occidentale, correnti di pensiero tra l'altro che ancora oggi ne monopolizzano il dibattito, un certo sciovinismo piccolo nazionalista e quel cosmopolitismo che in realtà altro non è che una sorta di supernazionalismo volto all'occidentalizzazione globale. A questo stato di cose, Trubetskoj oppone l'idea che ogni cultura, seguendo un proprio cammino, si fonda su ben determinati valori. Tuttavia, in questo percorso può essere spinta da limitazioni di modelli stranieri o per costrizione esterna, determinata ad esempio da una sconfitta militare, il caso emblematico è quello europeo naturalmente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, o per una sorta di complesso di inferiorità nei confronti di un modello esterno percepito come superiore. In questo caso si possono prendere ad esempio sia quei pensatori musulmani, che di fronte all'incontro con la modernità occidentale pensarono di modernizzare l'Islam come necessaria risposta alla superiorità tecnologica dei colonizzatori, sia la Russia che a partire dal XVII secolo, secondo Trubetskoj, cercò di copiare in maniera indecorosa e superficiale l'Europa. I punti programmatici del movimento eurasista vennero definiti all'interno della raccolta Esodo verso Oriente del 1921 e sono un'opposizione più o meno netta al bolscevismo, accompagnata dalla necessità di cogliere il significato preciso all'interno della storia russa, dello stesso bolscevismo e dunque dell'evento rivoluzionario, cosa che tra l'altro portò ad una sorta di scissione all'interno dell'eurasismo classico tra la corrente parigina, percepita come più vicina all'URSS, e quella la corrente di Praga, più oltranzista, diciamo. Mentre il secondo punto era il ritorno ai fondamenti dell'autentica cultura russa, un'idea assai simile alla successiva costruzione filosofica del pensiero heideggeriano per ciò che concerne l'Europa occidentale. Come ho già cercato di anticipare, il movimento si proponeva di costruire una onnicomprensiva ed organica visione del mondo e dello spazio eurasiatico, attraverso anche una costruzione teorica interdisciplinare garantita dai contributi al dibattito dei migliori esperti in diversi settori presenti tra i circoli dell'emigrazione russa. Per ciò che concerne l'aspetto storico, la storia della Russia veniva inserita nella più complessa storia dell'Eurasia, un continente autonomo, separato sia dall'Europa occidentale sia dall'Asia meridionale, nell'idea appunto degli eurasisti. Questa storia, la storia dell'Eurasia, veniva interpretata come un susseguirsi continuo di tentativi di instaurare su questo mondo di mezzo, per utilizzare l'espressione citata in precedenza di Danileschi, dunque i tentativi di instaurarvi un impero unitario. Dapprima questo tentativo è stato portato avanti dalle popolazioni nomadi, successivamente il popolo stanziale russo è riuscito ad occupare stabilmente questa immensa superficie continentale, e dunque la sua storia veniva divisa in sette ere distinte: l'immigrazione indoeuropea verso occidente, le migrazioni delle popolazioni eurofinniche, il tentativo di sintesi tra steppa e foresta, con la Rus di Kiev, il cui ruolo storico dagli eurasisti veniva ridimensionato alla luce della sua incapacità di costruire una struttura politica centrale unitaria forte, il confronto tra le due tendenze, tra la tendenza nomade e quella stanziale, un confronto che tra l'altro non è un vero e proprio confronto, ma è più che altro una sorta di tentativo reciproco di assimilazione e integrazione, la vittoria dei popoli nomadi, la vittoria della componente stanziale russa e l'unificazione finale del continente. A questo proposito è anche importante sottolineare il fatto che per l'eurasismo classico il mito più o meno sotterraneo di Mosca come terza Roma, investita di una missione universale, aveva un'importanza piuttosto ridotta. L'unica traslatio imperii che essi riconoscevano era infatti quella tra l'Ordadore ed il Granducato di Mosca, ovvero tra Gengis Khan e i suoi eredi e gli zar di tutte le Russie. La stessa partecipazione della Russia alla storia e dalle guerre europee era da loro considerata in termini assolutamente negativi, come dispersione inutile di forze o come allontanamento degli interessi reali del popolo russo. Sul piano prettamente politico e geopolitico, l'Eurasia, che era una sorta di smittiano grande spazio, doveva necessariamente risolvere i propri problemi di sviluppo rifiutando il pregiudizio eurocentrico e puntando all'interconnessione interna e all'autarchia. Tra l'altro, per gli eurasisti la corsa verso i mari caldi rientrava nel novero di quelle iniziative geopolitiche che non corrispondevano affatto con gli interessi dell'impero russo. La rivoluzione, inoltre, veniva considerata come un evento di passaggio, sebbene inserito nel processo di negazione dell'influenza occidentale da parte del popolo russo. L'eurasismo in questo senso era una corrente di pensiero post-rivoluzionaria, non controrivoluzionaria. Il suo obiettivo era quello di superare il bolscevismo e non di restaurare lo zarismo. Ad esempio, la lotta dell'esercito bianco, aiutato da forze straniere, non era condivisa dal movimento che si poneva come obiettivo la ricostruzione dopo la positiva distruzione rivoluzionaria operata dal marxismo orientalizzato dei bolscevichi. Al movimento eurasista, in conclusione, come già sostenuto in riferimento al solo Trubetskoj, spetta il titolo di precursore teorico del multipolarismo. Dal loro punto di vista, infatti, la catastrofe rivoluzionaria, la catastrofe post-bellica dopo la Prima Guerra Mondiale, aveva favorito il superamento dei ristretti concetti di nazione, classe o quello più generale, liberale, di umanità, sostituendoli progressivamente con idee organiche ed integrate di mondi particolari o di insieme di popoli. Non a caso Trubetskoj si augurava una rinascita della Russia né comunista né capitalista, ma comunque realizzata per mezzo di un sistema idiocratico in cui un sistema economico misto veniva disciplinato da uno Stato attivo e presente, qualcosa che con palesi contraddizioni, evidenti limiti e anche enormi difficoltà sta cercando oggi di portare a compimento Vladimir Putin.